Il cinema fuggente. Sta per cominciare il cinema fuggente, un podcast di cinefolia.
Allora, buon cinema a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Il Cinema Fuggente. Sta per finire il 2023 ed anche questo mese, anche in questa puntata, torniamo a parlare di un film che avete scelto voi nelle stories del mio profilo Instagram. Come succede poi da qualche mese a questa parte, è già uscita la puntata con l'ospite. Qualche settimana fa mi sono seduto sulle poltrone del Cinema Solaris di Pesaro assieme a Giovanni Piscaglia e abbiamo parlato dei suoi film, quelli dedicati principalmente a Van Gogh e a Napoleone. Ci siamo confrontati anche sulle aspettative che avevamo relative al film che sarebbe uscito di Ridley Scott e che in questo momento è nelle sale, e poi abbiamo anche chiacchierato un po' su quella che è la diatriba tra Scorsese e i cinefumetti. La puntata è già online e la potete trovare tranquillamente sia su Spotify che YouTube, ma noi adesso, senza divagare ulteriormente, cominciamo. Non so perché, ma qualche settimana fa mi era venuta voglia di parlare di Robert Zemeckis e così, sulle stories di Instagram, vi ho chiesto di scegliere tra due film che rimangono spesso sullo sfondo della sua filmografia. Il primo era Le verità nascoste, thriller dall'aspetto orrorifico che racconta una storia d'amore morbosa tra un uomo, una donna e un amante. In mezzo c'è un omicidio, un fantasma, delle verità appunto da svelare. Michelle Pfeiffer, Harrison Ford e Amber Valletta sono i tre protagonisti di questo triangolo macabro, terrificante e meravigliosamente affascinante. Ma voi non avete scelto di parlare di spettri, omicidi, assassini e verità nascoste. Voi avete scelto la fantascienza. Avete scelto l'altro film di Zemeckis, quello in cui una ragazzina appassionata di onde radio diventa una scienziata alla ricerca di forme di vita extraterrestri. Avete scelto un meraviglioso film di fantascienza del 1997 che si chiama Contact. Ellie è una bambina di 9 anni che vive con suo padre Ted, che l'ha fatta appassionare alle trasmissioni radio. Lei si diverte a mappare le capacità della sua radio intercettando frequenze sparse per il pianeta. Un brutto giorno però suo padre ha un malore e lei, nel tentativo di salvargli la vita, non riuscirà ad arrivare in tempo all'armadietto dei medicinali. Una volta adulta, Ellie entra nel progetto SETI, con il quale si dedica alla ricerca di forme di vita extraterrestri, passando quindi dal mappare la Terra allo scandagliare l'universo con l'ausilio delle onde radio. Qui farà la conoscenza di alcuni colleghi importanti come Kent Clark, un ricercatore con cui instaurerà una profonda amicizia, e conoscerà anche Joss, uno studioso di teologia che non è diventato sacerdote perché è contrario al celibato. Tra Ellie e Joss nasce una storia d'amore in cui lei fa fatica ad immergersi perché è molto concentrata nell'ottenere i suoi risultati e anche perché, dopo quello che è successo a suo padre, ha perso la sua fede. Un giorno, all'improvviso, Ellie cattura un segnale radiofonico proveniente dallo spazio, qualcosa che non aveva mai sentito prima. È il ritorno di un segnale che potrebbe indicare forme di vita intelligenti al di là del nostro mondo. Interessato a questa scoperta, il governo americano affida a una task force il compito di scegliere una persona da inviare nel pianeta da cui proviene il segnale. Una delle candidate è ovviamente Ellie, mentre tra i membri della commissione spunta proprio Joss. Come si comporteranno? Come riusciranno a far conciliare la forza della fede di uno con la profonda fiducia nella scienza dell'altra? E soprattutto, qual è il momento in cui la fede si unisce con la scienza. Uno dei temi principali del film è proprio la relazione tra fede e scienza e come il credere e lo scoprire possano intersecarsi in una storia che parla di una donna completamente disillusa e interamente votata al metodo scientifico che finirà per il trovarsi in una situazione nella quale avrà bisogno di essere creduta lei stessa. E non voglio dirvi altro perché altrimenti vi rovinerei il gusto della visione o della revisione. Contact è uno dei film più nascosti di Robert Zemeckis, anche se ad oggi possiamo definirlo anche un cult movie. Quando pensiamo a questo regista, è naturale che ci venga in mente subito la trilogia di Ritorno al Futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Castaway e poi ovviamente Forrest Gump. Zemeckis ha sempre vissuto, se me lo permettete, all'ombra di Steven Spielberg, che è il regista che lo ha scoperto e che ha creduto in lui. Il primo progetto che gli ha affidato è 1964, Allarme a New York, arrivano i Beatles, un film che non ha avuto un gran successo. Però Spielberg continua a fidarsi del talento di Zemeckis e gli fa scrivere assieme a Bob Gale, l'autore con cui scriverà anche Ritorno al Futuro, il film che lui dirigerà, 1941, Allarme a Hollywood. Il successo di Zemeckis arriva con Romancing the Stone, all'inseguimento della pietra verde, e poi ovviamente arriveranno quei film che lo consacreranno al grande...
Giove!
No, al grande pubblico. Però le tematiche che tratta Zemeckis e il modo in cui le sviluppa lo fanno sempre affiancare un po' a Spielberg. C'è questa convinzione comune che Zemeckis sia un po' il figlioccio di Spielberg, cosa che però non è propriamente vera, se mi permettete, perché Zemeckis non è solo buoni sentimenti e retorica, ma è anche un profondo analista e anche un perfezionista di tecniche cinematografiche. Il più grande pregio di Forrest Gump, ad esempio, è stato quello di permettere a Tom Hanks di interagire attraverso le nuove forme di computer grafica e tecnologia digitale con dei personaggi che nel 1994 erano morti, tipo JFK o anche Elvis. Se pensate poi al 2004, a prescindere dal risultato finale del film, Zemeckis è stato il primo a tentare l'esperimento di realizzare un film interamente con la tecnica della motion capture. Quella tecnica che ci ha permesso di conoscere il Gollum del Signore degli Anelli, o ancora oggi di vedere e rivedere Avatar. Insomma, quella tecnica dove, appunto, gli attori vengono coperti di puntini bianchi cosparsi di questi pallini, con questa bella tuta e queste telecamere, e poi sostituiti in digitale. Se vogliamo, è stato proprio Spielberg a rubargli questa idea per poi fare più avanti Le avventure di Tintin, Il segreto dell'unicorno, un film di cui tra l'altro abbiamo già parlato in questo podcast. Insomma, anche se questo regista, soprattutto negli ultimi anni, è rimasto un po' in sordina, o per alcuni suona su una frequenza un po' più bassa rispetto a quella di Spielberg, in realtà non è una sua brutta copia, ma anzi è una persona, una personalità che ha tanto da raccontare, come nel caso di Contact. Per parlare della nascita di questo film, dobbiamo fare riferimento a Carl Sagan, uno degli ideatori appunto del progetto SETI. Sagan è stato un importante studioso e divulgatore scientifico, vincitore di 2 premi Pulitzer e uno dei fondatori, appunto, del Search for Extraterrestrial Intelligence, progetto creato nel 1960 e attivato nel 1984, tuttora in funzione. Il SETI, come si vede nel film, è il programma che si occupa di scandagliare lo spazio alla ricerca di forme di vita intelligenti in grado di inviare e ricevere delle onde radio. I progetti di questo programma e le speranze relative ad esso li racconta Sagan nel suo romanzo di fantascienza del 1985, Contact. Il film però non è il classico film tratto da un romanzo, ma Sagan lavorava al trattamento cinematografico di Contact già dalla fine degli anni 70. Linda Obst, una delle sue più care amiche, era una delle produttrici esecutive che lavorava per la Casablanca Filmworks a fianco di Peter Guber e fu appunto nominata produttrice esecutiva del progetto di Contact. Sagan e sua moglie Anne Druyan stesero un trattamento di circa un centinaio di pagine, per cui il progetto del film ha avuto una gestazione, se ci pensate, di quasi 20 anni. Dalla stesura del trattamento del 1980, il progetto passò sotto diverse mani. Peter Guber divenne presidente della Sony Pictures Entertainment, ma i diritti del film ormai erano in mano alla Warner Bros., che decise comunque di mantenere Linda Obst a capo della produzione esecutiva. La Warner suggerì poi Robert Zemeckis come regista, che fu però costretto a rifiutare, perché stava lavorando a un film sulla vita di Harry Houdini. Così nel 1993 la Warner scelse George Miller, l'autore sì, di Mad Max, anche di quello abbiamo parlato nei podcast. Miller iniziò a lavorare alla preproduzione e fu lui ad approvare la scelta di Jodie Foster come protagonista, ma nella sua idea il ruolo di Josh Palmer sarebbe stato di Ralph Fiennes. Miller iniziò poi ad avanzare un po' di pretese, voleva che nel film apparisse il Papa, voleva far vedere gli alieni in maniera più evidente, voleva mostrare più attentamente i wormhole, insomma aveva avanzato una serie di richieste che avrebbero fatto slittare di chissà quanti anni la produzione di Contact. La Warner si vocifera che prese questa come scusa per sostituire nuovamente Miller e al suo posto tornò Robert Zemeckis. Un percorso, come avete potuto notare, molto travagliato, che io ho asciugato tantissimo e che dalla fine degli anni 70 portò Contact ad uscire nelle sale nel 1997. Carl Sagan però non riuscì a vederlo. Nel 1994 gli fu diagnosticata la mielodisplasia, una malattia che può trasformarsi anche in leucemia. Nonostante questo, continuò a collaborare al film finché poté, ma morì il 21 dicembre del 1996. Poco fa vi ho accennato all'interesse di Zemeckis nello studiare e sfruttare le nuove tecnologie cinematografiche e anche in Contact c'è qualcosa di questo genere. Sebbene sembri un film abbastanza lineare nella costruzione, quindi dialoghi, scenografie, attori che interagiscono, effetti speciali solo quando servono, c'è comunque una scena che ancora oggi assume un fascino particolare sulla quale molti nel corso degli anni si sono interrogati. Ellie, ancora bambina, chiama il padre dal piano di sopra e scendendo i gradini si accorge che lui è steso a terra. Lei fa dietro fronte e corre verso l'armadietto del bagno dove ci sono le medicine di suo padre. Si gira quindi verso la macchina da presa, che la precede fino all'armadietto finché non succede una cosa. Quell'inquadratura frontale diventa un'inquadratura di spalle e quella che prima era una steadicam che precedeva il personaggio diventa una telecamera che inquadra il riflesso in uno specchio. C'è un video su YouTube che vi lascio nei link in cui Don Burgess, il DOP, il direttore di fotografia di Contact, spiega come hanno realizzato questa scena ed è interessante ascoltarlo mentre dice che l'idea di Zemeckis era di fare tutto questo come un unico piano sequenza. Non sto a raccontarvi i dettagli che Burgess è più bravo di me a spiegare, ma ecco, anche dietro questa apparente semplicità del film c'è la ricerca della spettacolarizzazione di un momento così piccolo, dietro al quale c'è un'idea da trasmettere. Si usa il rallenti perché bisogna avere la sensazione che lei non farà in tempo ad arrivare all'armadietto. E c'è bisogno di un piano sequenza che rimanga impresso nella testa del pubblico, perché questo è il momento in cui la vita crolla addosso ad Ellie. Suo padre, il suo amico più caro, il suo unico parente, muore. E lei si sentirà in colpa tutta la vita per questo. Perderà la sua fede, cambierà il suo punto di vista. Sarà questo l'elemento che la spingerà fino alla sete e che la farà diventare una ricercatrice. Ed è per questo che bisogna dargli peso, drammaturgicamente, tecnicamente ed anche a livello di spettacolo. Poi ci sono ovviamente le tematiche legate alla diatriba tra scienza e fede, che vengono affrontate con grande profondità attraverso il rapporto tra Joss ed Ellie, ma anche attraverso il rapporto tra lei, la comunità scientifica, l'opinione pubblica. Insomma, il mondo intero che dibatte tra fede e scienza, e Zemeckis che nel mezzo riassume tutti questi discorsi in una storia che lascia il pubblico con poche domande e poche perplessità. Perché? In primo luogo, è un film che parla di personaggi ben delineati e comprensibili, ma soprattutto perché attraverso questi racconta il corollario di idee, argomentazioni e pensieri che ruota attorno a questo tema. E del resto è stato uno dei più grandi astronomi e divulgatori scientifici del mondo a scrivere questa storia. Contact è un film, infatti, che non prende posizione, che non giudica qualcuno dall'alto di una chissà quale conoscenza o consapevolezza, ma è un film, invece, che mette in discussione, che fa discutere i suoi personaggi tra di loro. Un film che, in un certo qual modo, ha al suo interno una forte dose di verità. Quella verità che ci fa dubitare delle nostre certezze. Infatti, alla fine di questo film capiamo perfettamente che cosa vuol dire provare, dimostrare, e che cosa invece vuol dire credere. Credere a un Dio, credere a una teoria che ancora non ha prove, credere a una persona. Quant'è lontana la scienza dalla religione quando ancora non ha trovato delle prove? Ecco, questa è una di quelle domande che mi è rimasta nella testa alla fine della revisione di Contact. Certo, il metodo scientifico è ben diverso dal dogma religioso, ma è anche vero che forse alla fine del film c'è un po' bisogno di credere a qualcosa. Quel credo che ti dà la forza di spingerti alla ricerca delle risposte che possano dargli una conferma. La critica americana ha elogiato Contact quasi all'unisono. Roger Ebert lo ha paragonato per importanza a Incontri ravvicinati del terzo tipo, mentre James Berardinelli lo definisce uno dei migliori film del 1997 e lo mette addirittura allo stesso livello di Odissea nello spazio. Su Bad Taste, Emanuele Biotti scrive: l'approccio quasi fiabesco della sceneggiatura di James V. Hart e Michael Goldenberg, il soggetto fantascientifico di Sagan e la regia calda di Zemeckis danno vita a un prodotto ibrido e unico nel suo genere. Parabola romantica sulla filosofia della scienza, Contact poteva essere un colossale vaso di Pandora pronto a perdersi in un bicchiere d'acqua. Invece, esce elegantemente dall'impasse, concentrando la propria storyline sulla vicenda intima e personale di un individuo fuori dall'ordinario, sullo sfondo di eventi epocali che cambiano il nostro mondo. Gabriele Ferrari, sempre su Bad Taste, dice che Contact non vuole solo essere un film che intrattiene, ma anche una collezione di spunti e provocazioni sulla scienza, la ricerca e i suoi limiti, il suo rapporto con la fede. E sul finale riesce a far coesistere due istanze apparentemente inconciliabili. La spinta a continuare a scrutare le stelle e a cercare risposte là fuori e l'invito a tornare anche a guardare qui, sulla Terra, dentro di noi. Scritto da due persone di scienza, è in questo senso anche un ramoscello d'ulivo offerto a chi sta dall'altra parte della barricata. Esiste un punto d'incontro tra scienza e fede, ed è nel fatto che entrambe vanno alla ricerca della verità e di risposte alle domande fondamentali. Contact è costato circa 90 milioni e ne ha incassati più di 170 milioni, diventando un enorme successo economico. Non fu però un anno fortunato agli Oscar, perché il caro James Cameron aveva deciso di accaparrarsi quasi tutti i premi disponibili. Venne candidato agli Oscar solo nella categoria miglior sonoro, mentre Jodie Foster vide rubarsi il Golden Globe come miglior attrice da Judi Dench per la sua interpretazione ne La mia regina. In compenso, Contact vinse il premio Hugo come Best Dramatic Presentation e Jodie Foster fu premiata come miglior attrice dalla Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films ai 24esimi Saturn Awards, assieme a Jenna Maloney, che vinse nella categoria Best Performance by a Younger Actor. pochi premi, insomma, ma buoni incassi e soprattutto un enorme successo di critica e pubblico. Questo è il grande ritorno per un film di cui ancora oggi si parla e si discute. Anche se poco in realtà, ma per fortuna, perché altrimenti non sarebbe finito su questo podcast. Quindi arriviamo alla domanda finale. Quali sono tre film che possono essere visti dopo aver recuperato Contact? Beh, ve li consiglio subito nei consigli paralleli. Donne forti e determinate, viaggi spaziali, avventure metaforiche al di là della nostra terra, a me viene subito in mente Gravity, il meraviglioso colossal diretto da Alfonso Cuarón, autore di una fantastica metafora che trasforma la forza di sopravvivere e il desiderio di tornare a casa in una rinascita. Non voglio spoilerarvi troppo, vi dico solo che è un film che mi ha talmente coinvolto che mentre lo guardavo al cinema in 3D e c'era una scena in cui Sandra Bullock cercava di afferrarsi a qualcosa per evitare di finire nello spazio profondo, io ho allungato le mani. Se Contact è uno dei film meno noti di Zemeckis, c'è un'altra avventura fantascientifica di un altro regista di cui si parla molto poco. Sto parlando di Sunshine, di Danny Boyle. Il regista noto a tutti per Trainspotting e 28 giorni dopo ha messo insieme un cast capitanato da un gigantesco Cillian Murphy e lo ha lanciato direttamente nello spazio. Anche qui non vi racconto nulla per non rovinarvi la sorpresa, però veramente, se vi è piaciuto 28 giorni dopo, se siete amanti di Trainspotting, recuperatelo. Ma soprattutto recuperatelo se siete appassionati di fantascienza. L'ultimo consiglio esce un po' dal seminato, anche se parliamo sempre di avventure nello spazio e di film poco noti, ed è questo il motivo per cui voglio consigliarvi Moon di Duncan Jones. La storia parla di un astronauta che dopo una missione finita male inizia ad avere delle strane allucinazioni. E adesso che ci penso non è poi così distante da Contact, eh? Moon, Sunshine, Gravity e poi ancora Odissea nello spazio, le avventure di Tintin, incontri ravvicinati del terzo tipo, Mad Max, Ritorno al futuro. Non è bello il cinema che per parlare di un film ne nomini altri 600. Però anche questa puntata del cinema fuggente è arrivata alla fine. Io vi aspetto tra 10 giorni, più o meno 15, insomma, tra qualche settimana, con un altro ospite qui sul podcast, sul canale, su Spotify e su YouTube, e ovviamente alla fine del mese per l'ultima puntata del 2023 del cinema fuggente. Se volete sostenermi potete iscrivervi al canale YouTube e seguire il podcast, oppure seguirmi anche su tutti gli altri profili social che trovate qua nella descrizione, incluso anche il canale Telegram, dove anticipo sempre qualcosina a chi è iscritto a quel canale lì. Se volete invece sostenermi c'è la sezione abbonamenti sul canale YouTube. Nel frattempo, naturalmente, e come sempre, buon cinema a tutti!